Allora, vogliamo proseguire con il ciclo di dedicazione dei libri di salmi. Abbiamo già visto i primi tre salmi. Ricordiamo il tema della prima predicazione? Il tempo di scegliere, attraverso il quale il pastore Matteo ha parlato delle due vie, le due scelte e di destini diversi che l'uomo ha davanti a sé. Tra le diverse considerazioni siamo stati esortati a trovare la beatitudine, la felicità e il diletto nella parola di Dio. Attraverso il Salmo 2, la seconda predicazione di questo ciclo, abbiamo visto che avere una fede in azione significa guardare oltre il presente. Infatti questo era il titolo della predicazione, attraverso la quale siamo stati esortati a rimanere fedeli al Signore anche di fronte ai potenti della terra che vogliono minare la nostra fede e la nostra gioia che solo Dio sa donare ai suoi figli e che dona tutt'oro a tutti coloro che credono in Lui. Il Salmo 3, il cui tema è stato perseguitati ma al sicuro, predicato dal pastore Francesco, abbiamo considerato che il salmista incoraggia a rimanere fedeli nonostante le persecuzioni, perché il rifugio sicuro si trova soltanto in Dio unitrino, che rende insignificanti i nostri tanti rifugi o comfort del presente. Oggi ci soffermiamo sul Salmo 4 che vi invito a leggere. Chiamerei magari Anna che legge per noi questo Salmo 4.
Quando io grido, rispondi, mio Dio, della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. O figli degli uomini, fino a quando ci sarà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? Sappiate che il Signore si è scelto uno che è inviato. Il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui. Tremate e non peccate, i vostri letti, ragionate in cuor vostro e tacete. Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Molti vanno dicendo, chi ci farà vedere la prosperità? O Signore, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. In pace mi coricherò e in pace dormirò. Perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro.
Allora, farò alcuni riferimenti a questo libro di Spurgeon, Il tesoro di Davide, perché ho attinto proprio di questo commentario per la predicazione. Allora, infatti, nell'introduzione al quarto salmo, Spurgeon dice che questo è un salmo con il quale i giusti possono far risuonare le loro dimore mattino e sera, mentre rivolgono un triste sguardo su un mondo che respinge la grazia di Dio. Questo salmo probabilmente è stato scritto nelle stesse occasioni del Salmo 3 ed è un altro fiore scelto dal giardino delle afflizioni. Effettivamente sono andato a controllare, mettendo in paragone questi due salmi, e ho visto che ci sono delle similitudini. Vogliamo fare un piccolo esercizio mettendo proprio in confronto questo salmo. Allora, per esempio, nel Salmo 3, al versetto 4, vediamo che anche lì Davide grida al Signore. Poi se vediamo il Salmo 3, al versetto 1, confronto con il versetto 2, Salmo 4, vediamo che molti insorgono contro Davide. Nel Salmo 4, al versetto 3, vediamo quasi lo stesso significato nel Salmo 3, versetto 3 e anche il 6, e perché vediamo che Davide è sicuro della protezione di Dio. Poi andando più avanti al versetto 6 del Salmo 4, vediamo un'altra similitudine con il Salmo 3, il versetto 7 e 2. E lì vediamo proprio una inutile derisione degli uomini. Poi al versetto 7 del Salmo 4 possiamo confrontare con il versetto 8 del Salmo 3. E lì vediamo che Davide sa che soltanto in Dio c'è la vera benedizione e la prosperità. E per ultimo, nel ultimo versetto del Salmo 4, possiamo ritornare al Salmo 3, al versetto 5, che anche lì vediamo che soltanto in Dio c'è la pace, sia nel giorno che nella notte. Allora, come abbiamo letto e notato, Davide si trovava immerso ad una dura prova. In questa prova Davide ricorda l'opera passata di Dio in suo favore. Anziché concentrarsi sulla prova attuale, il salmista sa a chi deve rivolgersi per ricevere aiuto. Come vediamo anche questa mattina, ognuno di noi ha avuto, come è stato detto, un matrimonio, difficoltà nella famiglia. Però è interessante vedere che il salmista non si concentra al momento, ma ricorda anche quello che è stato nel passato. Quindi in momenti di sofferenza, persecuzione, il salmista prega e grida al Signore. Allora il principio che possiamo trarre come lezione di vita in questo Salmo, e in tutta la Bibbia ovviamente, è che dobbiamo ricordare e meditare sulle opere passate di Dio in nostro favore, senza ovviamente trascurare quelle odierne che rappresentano il nostro rifugio di Dio. Diciamo che anche queste prove che viviamo questo giorno, solo in Dio possiamo trovare vero rifugio. Allora, nonostante la nostra ostinata ribellione, possiamo confidare nel soccorso di Dio. Ecco perché il tema di questa mattina, in continuità ovviamente con i precedenti, è salvati nonostante tutto. Allora, come di consueto, tre sono i sottotemi che svilupperemo questa mattina. Il primo, salvati per la sola grazia di Dio. Secondo, salvati nonostante tutto. E il terzo punto, salvati per portare la vera luce, Cristo Gesù. Allora, il primo punto, salvati per la sola grazia di Dio. Questa volta ho fatto la divisione un po' diversa del solito di questo Salmo. Infatti, la prima parte vediamo i tre versetti, il 1, il 3 e l'8. Perché in questi tre versetti è evidente la certezza della salvezza per la sola grazia di Dio. Davide, abbiamo visto che prega al Signore, grida al Signore, invoca il Signore. Qualche uomo di Dio ha detto che la preghiera è il respiro del credente. Infatti, gli uomini, inteso uomini doni, che non pregano, sono uomini senza Dio. Se non abbiamo lo spirito di invocazione, celebrazione, adorazione, è un triste segno che non abbiamo lo spirito della grazia, il quale ci rende capaci. Al contrario, nel primo versetto, vediamo che Davide grida al Signore, e abbiamo letto che lui dice, quando io grido, rispondimi, o Dio della mia giustizia, quando ero in pericolo, tu mi hai liberato, abbi pietà di me ed esaudisce la mia preghiera. E non soltanto in questo Salmo vediamo queste parole di suppliche, simili diciamo, ma lo troviamo altrove e in diverse volte. Per esempio l'abbiamo già visto nel Salmo 3, versetto 4. Poi se giriamo pagina al Salmo 18, vediamo il sentimento che è quasi espresso nello stesso modo. Al versetto 6, Salmo 18, versetto 6, lui dice così, nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce dal suo tempio, e il mio grido giunse a lui, ai suoi orecchi. Poi qualcuno di voi può andare più avanti al Salmo 27, versetto 7, per esempio. Anche lì vediamo sempre le parole espresse in quel contesto. Qualcuno può leggere il Salmo 27, versetto 7.
O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi.
Ecco, vediamo. Allora, però di solito, si grida quando le situazioni sono disperate o molto pericolose. Per esempio, quando un bambino sta per fare qualcosa di male, qualcosa che gli può far male, cosa facciamo? Gli diciamo, no, attento! E allora questo grido vediamo che è disperato, però in questo salmo vediamo che le grida del salmista hanno il senso non tanto del pericolo, ma quanto di fiducia e appassionata invocazione a colui che solo può ascoltare e intervenire. Nel versetto 1 notiamo che Davide sapeva di non avere una giustizia sua. Egli non cercava di essere giustificato dagli uomini, ma voleva stare alla presenza di Dio. Sapeva che Dio stesso era la sua giustizia, e sulla giustizia di Dio che poggia le basi della propria invocazione al Signore. Infatti, Davide chiama mia giustizia, chiama Dio mia giustizia. L'espressione mia giustizia significa salvezza, offerta di liberazione e di speranza. Spurgeon dice nel suo commentario che questa espressione mia giustizia sta a significare più o meno queste parole: tu sei l'autore, il testimone, il mantenitore, il giudice e il rimuneratore della mia giustizia. A te faccio appello di fronte alle calunnie e ai severi giudizi degli uomini. Quindi Davide sa di appartenere a Dio, sa che la grazia di Dio è su di lui. Ricorda che Dio stesso un giorno lo ha scelto. Al versetto 3 vediamo che lui dice: il Signore si è scelto uno che gli ama. L'ho mandato a chiamare e l'ho posto sul trono di Israele, se ci ricordiamo. Davide invoca Dio affinché gli risponda. Prega Dio sapendo che lo ha già liberato quando era in pericolo altre volte. Infatti al versetto 1 lui dice: quando ero in pericolo tu mi hai liberato. Possiamo affermare allora con certezza che quando Dio sceglie un uomo, lo sceglie affinché gli appartenga, affinché possa conversare con lui, comunicare con lui come un amico, essere il suo compagno, la sua delizia e il suo Dio. Però sappiamo che la elezione, purtroppo, è una dottrina che gli uomini non rigenerati non sopportano. Essa è una verità gloriosa, dice però Spurgeon, e bene attestata, una verità che dovrebbe confortare il credente quando è tentato, e garanzia di completa salvezza e un'argomentazione vittoriosa al trono della grazia, per mezzo della parola di Dio, il convincimento dello Spirito Santo che l'uomo sa di essere salvato, di una salvezza perfetta, attuale ed eterna. Non è ovviamente l'esperienza che dà certezza, ma unicamente l'opera dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Romani 8,16. È questa consapevolezza che produce in Davide una profonda certezza. Egli è certo di ottenere l'esaudimento che altre volte lo ha già sperimentato. Infatti al versetto 3 dice: il Signore mi esaudirà quando griderò a Lui. Sa che Dio lo ama, lo ha scelto e per questo lo esaudirà. È sicuro che il Signore gli potrà far vedere nuovamente quella prosperità e dignità che ha dovuto abbandonare e soprattutto che non sarebbe restituita dagli uomini. Vediamo che Davide al Salmo, al versetto 8, dice: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Allora, per la grazia di Dio, Davide ha ricevuto la salvezza e lui sente quella pace di Dio, quella pace che riempie il suo cuore. Possiamo notare che Davide si esprime con sicurezza, sapendo che soltanto Dio, un etrino, può giustificare il peccatore, proprio come lo sperimentò anche l'Apostolo Paolo. Nella lettera ai Romani leggiamo che Paolo si esprime così: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi ci accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che ci giustifica. Infatti Dio ci giustifica soltanto per mezzo del sangue di Cristo, perché Egli, solo Cristo, è il solo oggetto della fede che salva, perché è il sostituto perfetto che prende il posto del peccatore per pagare con la propria morte i peccati altrui. Riaffermiamo allora che la salvezza dell'uomo è compiuta solo in virtù dell'opera di mediazione del Cristo storico. Solo la sua vita senza peccato e la sua espiazione sostitutiva sono sufficienti per la giustificazione del peccatore e per la riconciliazione con il Padre. Quindi la certezza della salvezza per la sola grazia di Dio è rivolta anche per te, caro amico, cara amica, ragazzi. Soltanto per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo ogni uomo può ricevere questa salvezza. E così ognuno di noi può affermare con le parole del Salmo 2,8 che abbiamo visto la settimana scorsa: al Signore appartiene la salvezza. Perché il Signore si è scelto uno che gli ama, il Signore quindi ci esaudirà quando gridiamo a Lui. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, anche noi dobbiamo fare la stessa cosa che Davide fece. È essenziale che quando ci troviamo in mezzo ad una prova o una difficoltà, ricordiamo e meditiamo sull'opera di Dio in nostro favore, su come ci ha liberato e ci libera ancora dai peccati e su come si prende cura di noi in modo perfetto ogni volta che abbiamo trasgredito o trasgrediamo i Suoi comandamenti, la Sua volontà. Quindi, una vera fede in azione ricorda che sempre che si è salvati, soltanto per la grazia di Dio, nonostante tutto il nostro peccato, nonostante la nostra ribellione. Si tratta quindi di una grazia che suscita prese di posizioni coerenti con la volontà di colui che ci ha voluto tutti per sé e ci ha posto anche nella sua Chiesa. Secondo punto, salvati nonostante tutto. Questo in altri tre versetti, versetto 2, 4 e 5. In questi versetti possiamo notare che il salmista si fa delle domande, si interroga. Qui dice: fino a quando? Fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro menzogna? Fino a quando continuate a peccare? Chiediamoci anche noi, fino a quando i figli degli uomini intendono prendersi gioco dei figli di Dio? Infatti, l'Ecclesiaste, al capitolo 1, dice: non c'è nulla di nuovo sotto il cielo, perché tutto è vanità, vanità delle vanità. Questa quindi è la condizione di ogni uomo, andare dietro vanità e le menzogne. Perché no, chi non è toccato nella grazia di Dio rimane nello stato iniziale di peccatore, come afferma l'Apostolo Paolo alla lettera ai Romani 3, versetto 12: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, neppure uno. Quindi il salmista, conoscendo la condizione dell'uomo, sente il bisogno di ammonire tutti quanti. Infatti lui dice: o figli di uomini, dovete distaccarvi delle cose vane, della menzogna. Coloro che amano il peccato amano la vanità. Sono persone vane che si dilettano in cose vane, così come i bambini si dilettano in faccende piacevoli alle loro indole, come per esempio ricorrendo bolle di sapone che spariscono in un attimo. Allora, ognuno di noi deve meditare sulla radicata follia dei malvagi e annunziare la salvezza nonostante tutto, perché anche noi eravamo nelle stesse situazioni, come ci ricorda l'Apostolo Paolo. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio vi ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Colossesi 2,13. Quindi, nonostante la condizione dell'uomo completamente perduto, Davide però è sicuro dell'intervento divino, e così si può dire che nonostante tutto, anche essi, cioè tutti i peccatori, possono essere salvati. Infatti vediamo che Davide fa un appello diretto al versetto 4. Lui dice: tremate e non peccate. sui vostri letti, ragionate in cuor vostro e tacete. Il termine tremare, se vi ricordate, lo abbiamo già visto al Salmo 2, il versetto 11. E abbiamo detto che tremore indica senso di totale umiltà e dipendenza dal Signore, e nello stesso tempo approvazione da parte di Dio se non pecchiamo. Però a volte accade, purtroppo anche nelle nostre vite, che capovolgiamo questo termine del consiglio del salmista, in quanto pecchiamo senza tremare. Il salmista dice tremate e non peccate, ma a volte facciamo il contrario, pecchiamo senza tremare. Infatti Spurgeon dice queste parole di incoraggiamento per ciascuno di noi. Fermati, o frettoloso peccatore, fermati prima di fare il tuo ultimo salto. Trema il terribile destino dei figlioli di questo mondo. Tutti devono tremare e non peccare al solo pensiero di pronunciare il nome di Dio in vano. Tremate e non peccate. In altre parole, è come se il salmista dicesse: voi uomini sofferenti, che trascorrete i vostri giorni struggendovi e gemendo sotto il fardello dei vostri peccati, perché vi comportate in modo così ingrato con Dio? Perché non alzate lo sguardo su quelle promesse preziose di rimissione dei peccati? E questo può venire soltanto andando a Dio, in Cristo Gesù, colui che perdona i peccati. Infatti, Dio stesso fa questa promessa. Io sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Isaia 43:25. Sono queste le promesse di Dio che possono confortare e alleviare le nostre anime nella notte più oscura, nei momenti più tristi della nostra vita, in quei momenti di sofferenza e di persecuzione. Quindi il salmista invita ai suoi interlocutori e lettori, ovviamente anche noi compresi, a non peccare e a riflettere compiendo un esame di coscienza anche nel segreto della notte. Infatti dice: sui vostri letti ragionate in cuor vostro. Quando si è sul letto, sia per riposo o perché a volte anche obbligati per la sofferenza, sia fisica o per una malattia, la calma della notte è per l'Scrittura però un momento salutare per riflettere e esaminarsi davanti a Dio. Personalmente, solito lo faccio in silenzio della notte, medito un attimo e vedo dove peccato, cosa posso migliorare e chiedo perdono al Signore. Infatti, se non l'avete mai fatto, potete iniziare anche voi da questa stessa notte. Prima di addormentarvi, ragionate in cuor vostro. Il salmista ribadisce però che i malvagi, e non solo loro, devono abbandonare il peccato, portare sacrifici di giustizia e confidare nel Signore. Questo è il versetto 5. Dice: offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. Allora, i sacrifici di giustizia, al tempo di Davide, erano tipi di Cristo. Sapete la tipologia, era un tipo di Cristo, un esempio di come doveva esserci. Quando uno offriva un sacrificio in quel tempo, stava riconoscendo il peccato, il proprio peccato e il bisogno del Messia, un Salvatore. Oggi si fa questo ravvedendosi. Ovviamente in quel tempo si portava un animale per il sacrificio, stiamo parlando dell'Antico Testamento, però oggi non possiamo portarci qua un animale per il sacrificio. Oggi si fa questo ravvedendoci e credendo in Cristo quale sacrificio unico e perfetto per il nostro peccato. Quindi amici, ragazzi, questa parola è rivolta per voi. Credete voi a questo, che i vostri peccati possono essere perdonati? Allora Dio un estrino ti chiama a ravvederti e a credere in Cristo, non soltanto per questa vita, ma per la vita eterna. Gesù presentò a Dio il proprio sangue della quale ottenne una redenzione eterna per tutti noi, per tutti voi. Infatti in Ebrei 9:28 leggiamo che Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Quindi anche noi che siamo stati salvati per la grazia di Dio, siamo stati salvati nonostante tutto, nonostante il nostro peccato, salvati, però siamo stati salvati per portare la vera luce che illumina ogni uomo. Quindi vediamo il terzo punto, salvati per portare la luce Gesù Cristo. Questo vediamo nel versetto 6 e 7. E magari vi invito, qualcuno di voi può leggere, rileggere questi due versetti, 6 e 7.
Molti vanno dicendo, chi ti farà vedere la tua scelta? Il Signore fa spegnere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che si trovano, quando il loro brano, il loro mostro abbondano.
Allora, in primo luogo vediamo che il salmista conferma l'inquietudine dell'uomo. Infatti dice, loro si chiedono chi ci farà vedere la prosperità? Gli uomini spiritualmente ciechi chiedono prosperità, salute e benessere materiale. Vogliono cioè una buona salute e una vita senza grandi difficoltà. I non timorati di Dio cercano benedizioni sbagliate e spesso criticano Dio proprio con parole simili a queste. Quando si chiedono se Dio esiste, perché tanta povertà? Chi ci farà vedere la prosperità? In altre parole, criticano Dio perché non va loro il tipo di prosperità che desiderano e perciò si arrabbiano contro Dio. Questo è vero anche per i credenti però. Quando non ringraziamo Dio per quel che ci ha donato o non donato, sullo sfondo del non ringraziamento c'è la protesta di non aver ricevuto ciò che ci aspettavamo. Paolo infatti ha insegnato che bisogna ringraziare sempre il Signore, sempre e per ogni cosa. Infatti in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 18, dice così, in ogni cosa rendete sempre grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Chiediamoci però, come possiamo essere luce per gli altri se noi non vediamo la luminosa grazia di Dio a nostro favore? Inoltre, in questi due versetti che abbiamo letto, vediamo le gioie. Però sappiamo che le gioie del mondo producono leggere e pseudo gioie sul nostro viso. Ma solo lo Spirito Santo di Dio promuove un'autentica gioia nell'intera esistenza. Infatti il salmista dice, tu hai messo in cuore, cioè nella mia intera vita, più gioia di quelle che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Allora, le gioie divine, infatti, sono gioie di pienezza del cuore, come dice l'Evangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 22. Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Quindi c'è molta differenza tra il conforto del cielo e quello della terra, tra la gioia di Dio e la gioia del mondo, tanta quella che intercorre fra un banchetto in cui è possibile mangiare e un dipinto sul muro da ammirare. Allora, bella questa immagine che ci presenta Thomas Watson, un dipinto con delle delizie culinarie che non possiamo mangiare, e un banchetto pieno del cibo gradito sia ai nostri occhi che al nostro palato. Allora, in un momento di fame, di sofferenza, quale di questi sceglieremo? Il dipinto o quel banchetto pieno di cose che possiamo mangiare? A quale conforto sceglieremo in quanto al cielo della terra? A quale gioia daremo preferenza? Chiediamoci. Davide però, parlando della gioia di essere nella presenza di Dio, ci fa capire che molti, infatti dice, molti sono coloro che cercano la prosperità. Molti sono coloro che vogliono vedere anche e conoscere la vera luce. Infatti Giovanni Calvino dice che lo spirito umano ha una percezione divina della divinità, impressa così profondamente da non potersi cancellare. Lui dice che la percezione che esiste un Dio è naturalmente radicata in tutti, attaccata come il midollo alle ossa. Ne testimonia perfino la ribellione orgogliosa degli iniqui, il quale pur lottando furiosamente per spogliarsi del timore di Dio, non possono riuscirci. Allora, in ragione della realtà che noi, che siamo stati toccati della grazia di Dio, possiamo e dobbiamo far riflettere, così come fa lo specchio, la vera luce di Cristo. Così come Davide, anche noi dobbiamo e possiamo pregare, con il versetto 6, «O Signore, fa risplendere su di noi la luce del Tuo volto». Quella luce annunciata già qualche secolo prima dal profeta Isaia, il quale disse al capitolo 9, versetto 1, «Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce», cioè il Logos, la parola di Dio, la parola eterna ed infinita, così come l'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 4 leggiamo, «La parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di un unigenito del Padre». Nell'Evangelo di Giovanni, Gesù stesso vediamo che si presenta come la luce del mondo. Al versetto 12 del capitolo 8, lui dice, «Io sono la luce del mondo», ovviamente dandone segni concreti, fatti di opere e di insegnamenti. Infatti Gesù percorse le strade della terra per illuminare i peccatori con il suo messaggio di luce. E lui dice, chi mi segue non camminerà più nelle tenebre, cioè non si perderà, ma avrà la luce della vita. Egli, cioè Gesù Cristo, si manifesta a un popolo che, come sappiamo, in gran parte non vuole riconoscerlo, ma non tutti chiusero gli occhi alla luce. Perché c'è questo resto, che molti lo ricevettero con gioia. Credettero in Lui, divenendo così figli di Dio. Cari fratelli, sorelle, noi che siamo stati salvati soltanto per la grazia di Dio, nonostante la nostra limitazione, possiamo e dobbiamo annunciare quella buona notizia, cioè che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio, e che soltanto in lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Il fatto di vivere in comunione con Dio ci rende più benedetti di tutti, cari fratelli, perché Dio è la sorgente di ogni bene, ma anche di ogni vera gioia. Infatti il versetto 7 abbiamo letto, tu mi hai messo in cuore più gioia di quelle che si provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Questa gioia ovviamente non dipende dall'abbondanza dei beni materiali, proprio come ci ricorda il profeta Abacu al capitolo 3, versetto 17-18. Lui dice, il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci sarà più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, dice il profeta, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel mio Dio, nel Dio della mia salvezza. Anche l'Apostolo Paolo ci ricorda nella lettera agli Efesini, e ci esorta a rallegrarci sempre nel Signore. Ci ricorda che un credente può essere felice nelle privazioni come nell'abbondanza, Filippesi 4, versetto 4 e 12. Quindi possiamo dire con certezza che la gioia in Dio può riempire le nostre vite anche nelle sofferenze, afflizioni, persecuzioni. Crediamo noi a questa verità? Le nostre vite rispecchiano la gioia del nostro cuore? Chiediamoci. Allora, Davide possedeva una gioia esuberante, che non dipendeva ovviamente dall'abbondanza dei beni materiali. Aveva pace e sicurezza in Dio. La vera gioia e la vera pace non dipendono dalle circostanze, ma dalla protezione e dall'assistenza di Dio. Davide infatti è un testimone privilegiato dell'amore di Dio, che è il suo messaggio di fiducia e lezione di vita per ciascuno di noi. Cari fratelli, sorelle, amici, sono queste le gioie del nostro cuore? Se così non è, chiediamo al Signore di riempire il nostro cuore di quella vera gioia che solo Lui sa donare. In conclusione, allora abbiamo visto in questo Salmo che Davide è stato deriso da molti, ma riconosce che nonostante queste derisioni, persecuzioni, sofferenze, tutti coloro che appartengono a Dio lo sono soltanto per la grazia di Dio. Sono salvati nonostante tutto, nonostante la ribellione, nonostante l'universalità del peccato. Coloro che sono scelti da Dio sono salvati per portare luce nelle tenebre, quella luce che illumina nelle tenebre del peccato. Quella luce è soltanto Gesù Cristo. Soltanto per mezzo di Lui possiamo vivere nella luce in questo mondo buio e corrotto dal peccato. L'accesso alla grazia di Dio allora costituisce una nuova collocazione, una nuova sistemazione. Allo statuto del peccatore, del peccato e della morte, ha fatto seguito lo statuto di grazia, sola grazia. Quindi per fede, sola fede, possiamo vivere in ubbidienza alla parola di Dio, sola scrittura, per onorare il Figlio, solo Cristo, e con piena fiducia possiamo accostarci a Dio per dargli onore e gloria, ora e in eterno, solo a Dio la gloria.